Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Evangelo, secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal suo tesoro, del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Gloria a te, Signore. Questo testo del Vangelo è ricco di molte immagini e metafore prese dai proverbi del tempo di Gesù. Sono proverbi che attingono a una sapienza molto antica. Noi qui adesso abbiamo due strade: o stiamo a commentare i proverbi, questa sapienza, che è molto lontana da noi, e poi non è così difficile, no? Cosa ci possiamo aspettare da due cicli che camminano insieme, vanno a finire in un burrone? Cosa possiamo attendere da un albero malato e cattivo, dei frutti buoni? No, non è possibile. Quindi questa esperienza agricola, questa sapienza antica, che ha il suo peso, non voglio dire. Abbiamo due strade: o stiamo a commentare questa sapienza antica, oppure tentiamo di comprendere qualcosa di nuovo alla luce di questo Vangelo. Io vorrei tentare di prendere quest'altra strada. E vi vorrei dire questo: ecco che certamente noi abbiamo l'occhio, i nostri occhi, ecco, diventano, si ammalano. Infatti in un certo momento siamo presbiti, miopi. Non solo una malattia fisica dovuta a un'insufficienza corporea, dovuta anche in qualche modo alla vecchiaia, ma la sapienza antica ci dice qualche cos'altro: che il nostro occhio è anche la nostra visione, cioè che cosa noi pensiamo. Qual è la nostra visione sulla vita, sugli altri, sulle situazioni? È di questo che si parla. Ora, ho sentito in questi ultimi giorni un detto di Renzo Piano, sapete, questo famoso architetto conosciuto in tutto il mondo, che ha detto che noi più anziani oggi facciamo una cosa non tanto bella, perché invece di permettere ai giovani di salire sulle nostre spalle e dare loro la possibilità di vedere il domani, di vedere quello che c'è davanti, dice invece che siamo noi anziani che, senza rendercene conto, ci mettiamo sulle spalle dei più giovani, perché noi siamo così curiosi, veniamo da un mondo che non c'è più, e siamo così curiosi di vedere che mondo apparirà, quale mondo verrà. Sapete che c'è questo detto, no? Antico, quasi medievale, di poter, è stato nel Medioevo che si è cominciato a pensare questo, che finendo il mondo antico e sentendo che c'era un mondo nuovo che si stava avvicinando, si è pensata questa idea di salire sulle spalle degli antichi, degli anziani, per poter scorgere, protenderci verso questo mondo e verso una visione del domani. Ecco, io credo che il Vangelo ha un'altra idea. Non dobbiamo salire sulle spalle di alcuno, tantomeno noi anziani, salire sulle spalle dei più giovani. Questo sarebbe anche una grande ingiustizia. E poi forse non vedremo niente. Così anche i giovani si salgono sulle nostre spalle. Che cosa potrebbero vedere? E poi fin dove noi vogliamo vedere? Vogliamo vedere domani? Domani? Come andrà a finire questa guerra in Ucraina? Durerà 3 giorni, 1 settimana? Durerà dei mesi? Durerà degli anni? Cosa vogliamo vedere? Perché il nostro occhio è anche condizionato da quello che noi vogliamo vedere. Ecco, io non credo che dobbiamo salire sulle spalle dell'uno o dell'altro. Perché? Ma perché siamo ciechi? Perché c'è sempre qualcosa nel nostro occhio che è malato, che non ci permette di vedere in profondità. C'è la pagliuzza, c'è la trave, cioè ci sono tutti i nostri limiti e le nostre incapacità. E invece io credo, alla luce del Vangelo, che noi dobbiamo camminare insieme, perché ognuno di noi ha la possibilità di vedere qualche cosa e ce lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo comunicare. Io ho bisogno del tuo sguardo come tu hai bisogno del mio. E soltanto, paradossalmente, unendo la nostra cecità, non per dare finire le fosse, ma riconoscendo le nostre incapacità di visione, possiamo protenderci a vedere qualche cosa più avanti. E allora la Bibbia ci dice: allunga lo sguardo, perché io ho paura che diventiamo ciechi quando vogliamo semplicemente vedere il nostro presente, quando vogliamo vedere soltanto il nostro oggi o il nostro domani. La Bibbia invece ci dice: allunga lo sguardo, tendi più avanti, ma non per curiosità, non perché vuoi tu scorgere, impadronirti del futuro, ma allunga lo sguardo per vedere che cosa Dio sta facendo. Cosa Dio potrebbe fare nella tua vita? E sei pronto ad accoglierlo? Allunga lo sguardo così. E abbiamo bisogno di aiutarci gli uni gli altri su questo. Perché in questo sguardo lungo non vogliamo afferrare il domani come una proprietà e farlo nostro. E così risolviamo tutta la nostra insicurezza. No, ci mettiamo in quella dimensione di ricevere da Dio quello che Lui vuole costruire, vuole fare con noi. È tutta un'altra prospettiva quella della Bibbia. Ecco lo sguardo profetico. Il profeta non ti dice cosa accadrà domani o dopodomani o fra un anno. Il profeta ti dice invece che cosa vuole fare Dio nella tua vita, da noi, nella nostra storia. Allora oggi siamo un po' tutti stanchi, depressi, perché questa guerra, avevamo paura di questa guerra, ma questa guerra è scoppiata, c'è. E allora cosa guardiamo? Cosa vogliamo vedere? Soltanto la conclusione, quando finirà e come finirà? Oppure abbiamo lo sguardo lungo del profeta, più lungo, e scoprire invece che questa guerra sarà un boomerang per Putin e per tutti i suoi accoliti. Questa guerra sarà l'occasione offerta da Dio. Dio cambierà questa guerra in un disegno totalmente nuovo tra l'est e l'ovest dell'Europa. Questo Dio ci sta dicendo. Allora noi cosa vediamo? Cosa guardiamo? Dove arriviamo col nostro sguardo? O che cosa speriamo solo di poter scorgere? La fine, la pace. Ma quale pace? Se la pace non sarà ricca di futuro, di un cambiamento, è una pace fittizia. Verrà un altro Putin e faremo ancora la guerra, o qualcun altro. Non so se sono riuscito a far comprendere questa importanza dello sguardo. E così dovrebbe capitare anche nella nostra vita personale, nelle nostre comunità, nella Chiesa di oggi. Non dobbiamo semplicemente vedere e attendere, ma allora cosa sta facendo Papa Francesco? Cosa succederà dopo Papa Francesco? Queste sono le nostre visioni miope. Ma Dio cosa sta preparando per noi? Nella nostra Chiesa, nella mia vita, nella mia comunità, nella mia storia. E questo è lo sguardo lungo. E purtroppo non ce la faccio da solo avere questo sguardo lungo. Ho bisogno anche di te. Passando anche attraverso la tua cecità, attraverso il tuo trave, attraverso la tua pagliuzza o la mia pagliuzza, il mio trave, abbiamo bisogno, per vedere questo futuro di Dio che viene, abbiamo bisogno gli uni degli altri e ascoltarci attentamente. E poi c'è un'altra dimensione bella, un'altra immagine: l'albero buono produce frutti buoni, l'albero cattivo produce frutti cattivi. È antica sapienza. Ma che cosa vuol dire questo oggi nella nostra vita? Mi pare che sono le ultime parole del Vangelo, cioè l'uomo buono trae dal suo tesoro buono dentro di sé, dal suo cuore buono, il bene. E questo bene bisogna non soltanto dirlo con le parole, perché la Bibbia, quando dice che tu esprimi qualcosa, stai attento, perché quello che esprimi si fa, non te ne accorgi, ma nel momento in cui tu esprimi, dici delle cose belle, speriamo, buone, speriamo, cattive, divisive, offese, tu crei il mondo attorno a te, tu crei le tue stesse relazioni, che diventano buone o cattive, felici o infelici. Non è un destino, ineluttabile, possiamo sempre cambiare. Perché? Perché dobbiamo sempre attingere qualcosa di buono nel nostro cuore. Non so se io sono naif, se io sono un ingenuo, ma ho potuto vedere che anche là in uomini e donne cattive, che esprimevano giudizi, costruivano attorno a sé dei paesaggi distruttivi quasi, c'è sempre poi nel loro cuore, c'è un frangente, c'è una possibilità di vedere che c'è sempre qualcosa di buono, ma non lo sanno, non sanno che c'è qualcosa di buono, o lo rifiutano, non hanno la fiducia di attingere come una fonte a quel tesoro di bontà che hanno. Altre persone invece sono talmente rabbiose, vivono nel bene, nella grazia, che continuamente sanno offrire dal loro cuore cose buone, una sovrabbondanza, qualcosa di bello. Gesù è così. Gesù sa sempre offrire parole che costruiscono, che edificano la vita degli altri, un paesaggio differente. Dovremmo essere così anche noi, purtroppo non lo siamo. Perché? Perché non andiamo sempre ad attingere a quel tesoro buono. Ci fermiamo a metà strada. Ci fermiamo nei nostri pensieri, nei nostri giudizi, sulle nostre convenienze, i nostri interessi, e non andiamo a fondo, a quella fonte profonda del nostro cuore. Là c'è il bene, là c'è l'amore, là c'è la luce. Scorgiamo questo. Forse anche lo possiamo intuire, ma noi purtroppo non ci riusciamo tutti i giorni ad attingere lì. Invece è un esercizio spirituale molto importante per arricchire la nostra stessa umanità. Se siamo cattivi, se abbiamo parole doppie, divisive, la nostra stessa umanità perisce, si indebolisce, si impoverisce. Quindi allora credo che dobbiamo leggere questo Vangelo ascoltando la sapienza antica. Ma noi siamo lontani 2000 anni, viviamo in una cultura, in una dimensione, abbiamo un'anima diversa oggi, e quindi dobbiamo cercare di comprendere bene che cosa ci dice questo Vangelo. Possiamo guardare più avanti, ma non per impossessarci del futuro, ma per raccogliere l'avvenire di Dio, e abbiamo bisogno anche degli altri per questo sguardo lungo. E poi non dobbiamo mai disperare, convertirci continuamente. C'è qualcosa di buono dentro a ciascuno di noi, la profondità del nostro cuore, c'è un bene, c'è un tesoro che noi stessi a volte non conosciamo, lo possiamo solo conoscere cominciando ad attingere, a crederci, a tirarlo fuori, a scavare questo tesoro come una pepita d'oro straordinariamente luminosa per la nostra vita.